cinema ti insegna rispetto alla discografia non essere banale.
Certo.
La discografia è arrivata a un punto dove ti insegnano a essere banale. Se vuoi lavorare,
cioè devi imparare ad essere banale.
Devi imparare a semplificare molto la cosa.
Filadelfo Castro, chitarrista, arrangiatore, produttore. Il suo studio di registrazione è all'interno del Nerolidio Music Factory a Como. Ha diretto nel 2019 l'orchestra del Festival di Sanremo con la canzone di Rita Pavone. Infine, grandissimo intenditore di musica, soprattutto quando parla di Stefano Ferrari.
Doremind presenta i Walkadelici, seconda stagione. I Walkadelici sono Stefano Ferrari e Ale Porro. Doremind è un gruppo di produzione audio che produce musica e podcast.
Ma senti, volevo chiederti, ma adesso cosa stai facendo in questo momento?
Allora, in questo momento sto facendo tante cose. Ho finito il disco di Shel Shapiro, il disco di Riccardo Fogli e un po' di altri singoli per Sanremo 2021 che non posso ancora rivelare.
Non ce lo canticchiano
no.
Grande scoop di Walkadelici.
Inizierò un bellissimo disco di Maurizio Vandelli dedicato a un grande compositore italiano
che non si può sapere ancora
e poi sto facendo tanta musica anche per il cinema, che è una cosa che mi sta prendendo molto, perché diciamo, ovviamente quando lavori come arrangiatore hai sempre una voce alla quale devi rendere conto, quindi tutte le scelte che fai devono essere rapportata al fatto di fare bella figura allo Stefano Ferrari di turno, cioè, al cantante, il cantante
che non è facile,
lo devi proteggere, devi fare in modo, se uno ha una voce sottile non gli puoi mettere le chitarre distorte, cioè devi fare avere mille attenzioni di modo che il protagonista è lui. Quando fai musica strumentale, la protagonista è la musica, e quindi paradossalmente nella musica per il cinema ci sono tante cose che possiamo lasciare in primo piano, e quindi sto facendo un bel po' di cose. Purtroppo su quello che si dice sul futuro, sul cinema non si può dire niente perché c'è firmi il patto di riservatezza, come si suol dire, però possiamo dire quello che è uscito. Ho fatto le musiche del film di Tiziano Ferro che c'è su Amazon.
Ah, quindi, vedi.
Esatto, quindi ho arrangiato alcuni brani visto, suoi però...
Ma poi è uscita adesso una serie anche.
È uscito Dinner Club, che è una serie di Carlo Cracco, uno degli attori molto importanti, sempre su Amazon. Certo. Poi sto facendo la consulenza musicale per Little Big Italy, che è in onda in questi giorni, è già partito e stiamo lavorando alle ultime puntate. E un sacco di altre cose che manco mi ricordo. Però.
Dinner Club c'è a Battantuono.
C'è anche a Battantuono, la Litizzetto. E, c'è da Battantuono a Litizzetto, Fabio De Luigi, insomma attori molto bravi.
A noi piace mangiare.
È una cosa, cioè, che si mangia?
No, sì, no, perché
si parla di mangiare.
Alla fine raramente i Walkadelici hanno parlato di cibo, c'è capitato di fare una puntata sul cibo.
Sì,
piace, perché poi
ci piace,
abbiamo anche il nostro progetto, il nostro della band Menù d'autore.
Oh Madonna, siamo ritornati a Stefano Ferrari.
No, diciamo,
uno cerca di scapparci
semplicemente al cibo, no? Cioè, comunque Dinner Club, cioè, io la domanda la faccio subito,
mi parli anche guardando
Big Italy, anche Little Big Italy,
esatto, tanta roba.
Cioè, quindi un po' Little Big Italy l'ha inventato Stefano Ferrari.
Esatto. Senti, ma poi è uscito anche qualcosa mica sulla Rai, una serie di ragazzi.
Sì, l'ho fatto. Adesso, giusto, vedi che non ti ricordi. È uscito Halloweird, che è una serie soft horror, diciamo, per ragazzi. In realtà è un esperimento che ha fatto Rai, molto ben riuscita e molto bella.
Attenzione alla lambretta, no?
Esatto.
Una vespa.
Ed è uscito anche I Cavalieri di Castelcorvo su Disney. Che è anche
lo ripeti questo?
Di Castelcorvo, che è un'altra serie per ragazzi, bellissima anche questa, leggermente horror, molto bella. Dopo Stranger Things si è scatenata la sezione horror per ragazzi.
Sì, bello Stranger Things, l'hai visto?
Molto.
Non l'hai visto? Hai fatto una faccia falsa proprio.
Certo, mediamente una serie televisiva c'ha 70-80 pezzi, quindi chi vuole fare questo lavoro deve prepararsi a una mole di lavoro mica da ridere, eh.
Ci sono delle bellissime colonne sonore di serie.
Sì, assolutamente. Assolutamente. La musica
anche come selezione, cioè esatto. Non solo come scrittura, sì, diciamo,
è un mix
originale,
eh? È un mix. La musica, quando vi arriva il film senza la musica, riusciamo proprio ad arrivare a 20 minuti con grande difficoltà. Senza la musica sono inguardabili le immagini. Quindi quando tu lo vedi, perché ci devi lavorare senza la musica, ovviamente ti rendi conto dell'importanza di quello che stai facendo, e quando fai qualcosa di sbagliato sulle immagini ti rendi conto di quanto sei nella direzione sbagliata.
Sì, perché è molto emozionale la musica, cioè veramente accompagnare le immagini con la musica cambia tutto.
Diciamo che se ti pagano per fare musica per i film, non puoi fare la didascalia, cioè la didascalia la fa il montatore, cioè quindi parte, che ne so, in una trasmissione tipo lì del Big Italy, c'è quello che serve le tagliatelle, mette le tagliatelle di nonna Pina. Quella è una cosa, no, ingenua. Noi dobbiamo inventarci dei mondi paralleli, per esempio in Dinner Club, che è ambientato in delle località italiane non affascinantissime, tipo il Po, o sì, dove sì, non hanno neanche una tradizione musicale loro, l'atmosfera è abbastanza anonima,
c'è
allora
c'è la nebbia,
la nebbia così. Esatto, un fiume, la
diciamo
nebbia,
che però è affascinante come ambiente,
c'ha un suo fascino.
Io ricordo, poi vado con la citazione, scusate, un film di Pupi Avati, La casa dalle finestre che ridono,
che
è ambientato,
sì,
in quella zona lì, che ha veramente una cosa
tu
pazzesca.
Tu pensa, guarda coincidenza, domani suono al circolo Amici del Po.
Bello,
ma questa dai, qui una coincidenza incredibile,
che è proprio un posto appunto, vediamo, nebbioso,
vediamo la musica, dai, torniamo
scusa, siamo partiti col Po',
perché è l'ambiente è molto omogeneo, però diciamo che ha la sua il suo fascino, questa nebbiolina, questa
ce l'ha,
è tutto uguale,
però per dare esatto per dare una novità, certo, abbiamo deciso di traslare i luoghi, quindi se chi vede Dinner Club magari non se n'è accorto, però quando guarda il Po' sente della musica che di base è Delta Blues.
Ah,
se
certo,
guardi la Sardegna, certo, senti musica sudamericana, quindi è stato bello immaginare un luogo che in qualche modo ricordasse,
certo,
però che fosse molto personalizzabile, e quindi diciamo con questa traslazione è diventato un altro luogo anche quel luogo, quindi se uno guarda il film si rende conto di come la musica ti aiuta a proiettarti in un altro, in un posto diverso da quello che vedi.
Ok,
certo.
E ovviamente non è una cosa facilissima da far digerire magari ai registi, alla rete, e poi deve andare bene il film, in questo caso grazie a Dio sta andando molto bene, però poi dà grande soddisfazione, perché vuol dire quando non sei stato didascalico è bello. Perché...
in questo caso, cioè, hai usato, quando parli di Delta Blues o musica caraibica, che ne so, da accostare, è una musica scelta o una musica originale?
Originale in questo caso.
Ah, originale, in questo caso. Okay,
originale. Originale. Io faccio praticamente solo musica originale, tranne quando dico consulenza, per esempio lì del Big Italy, ci sono programmi che per loro filosofia non hanno musiche originali se non la sigla, magari perché sono programmi che girano e montano talmente velocemente che non c'è il tempo tecnico per scrivere musica. Allora in quel caso si usano musiche tratte da librerie di proprietà dell'emittente, e poi si usano musiche edite in una certa percentuale concordata, no, tra gli editori, e quindi in quel caso sì, uno inserisce brani molto famosi ma non banali anche lì, per cui bisogna andare a scegliere, c'è un lavoro di ricerca, per cui se, non so, la puntata di The Big Italy è a Praga, non vai a mettere
la cosa più scontata,
magari
adesso
ti vai...
ce lo può dire Stefano Ferrari, ma a me non viene in mente la cosa più scontata,
esatto, ma però, vabbè, facciamo un esempio più facile, Madrid per esempio,
ti tiri sempre in ballo, cioè...
su Madrid non metti magari Gypsy King, no? Che okay, sono il concetto della Spagna, che ha luogo l'uomo comune è quella cosa lì, magari vai a cercare dei film girati lì che abbiano magari delle colonne sonore particolarmente belle, oppure delle cose,
insomma, Modovar,
esatto, molto ricercate, in modo da appunto non essere banale, ecco, il cinema ti insegna rispetto alla discografia non essere banale,
certo,
la discografia è arrivata a un punto dove ti insegnano a essere banale se vuoi lavorare,
cioè devi imparare ad essere banale,
devi imparare a semplificare molto la cosa, cioè ad asciugare da tutte le idee, cercare di averne una buona, che è uno sforzo, cioè è un presupposto diverso, cioè se oggi si arrangia un pezzo pop, c'è un'idea devastante che è un riff, pensate, so, ascoltatevi magari un pezzo di Justin Bieber dell'ultimo album, che è un bellissimo disco fatto da grandi produttori, e sentiamo proprio la semplicità, magari c'è un riff di chitarra molto bello, con un suono molto bello, quella è l'idea del pezzo.
Ad esempio dicevamo la stessa cosa, ti ricordi? Di Billie Eilish,
se mi dici di cosa.
Billie Eilish, l'ultimo sì. disco, che adesso l'ho sentito sì. a dire la verità su YouTube, però, però effettivamente ha proprio questa caratteristica, davvero delle cose molto centratissime, ma poche, cioè proprio
sì, esatto.
molto essenziali,
anche
ma molto centrate.
In primo piano alcune cose, cioè quelle che sì. vengono scelte le senti di brutto.
Proprio. Esatto. È il nuovo modo di produrre, diciamo che ovviamente è proprio cambiato il modo di lavorare, cioè una volta si lavorava molto in team con i musicisti e quindi ovviamente ognuno prendeva il suo spazio naturale, una batteria è grande come un bagno e quindi una cassa è grande, no? Il triplo di una cassa di una chitarra, quindi a un certo punto si sente più forte naturalmente, ha uno spazio, un ingombro fisico e sonoro importante, no? E quindi in quel caso o avevi dei produttori veramente capaci di rimpicciolire l'esecuzione invece che ingrossarla, e allora anche lì riuscivi a tirare fuori in primo piano delle idee caratterizzanti, no? Pensiamo a Cruz de Madi de André, cioè la ritmica è una cosa spesso indistinta tra cose etniche, cose particolari, batterie, percussioni, quindi quello è un disco prodotto in una maniera incredibile in anni in cui era molto difficile farlo, sì. soprattutto in Italia.
Mauro Pagani
che è un musicista fantastico.
Castello di Carimate, credo fosse lo studio.
Esatto, potrebbe essere. Quindi diciamo lì...
Ah, sì. Gran disco, sì, vabbè, io so delle cose su quel disco lì perché...
Ma
è una bomba.
Sai delle cose? Cioè...
Una bomba, che non ti dico, okay, non te le dirò mai.
Non
no, però è uno, credo che sia uno dei dischi più belli.
Più belli della storia, della musica italiana.
Della musica italiana. Ci sta,
con delle
ci
scelte sta. Molto chiare di produzione, no? In anni in cui dovevi bene o male rendere conto a tutti gli artisti che coinvolgevi, perché i musicisti sono artisti, quindi non puoi neanche castrarli, devi dargli il loro spazio, la possibilità di esprimersi, no? Oggi lavorando da solo il produttore, magari con un musicista che gli fa i riff, oppure prendendoli da splice o da cose di questo tipo, ovviamente accade che l'idea che noi mettiamo a fuoco è proprio l'idea che abbiamo la capacità di scegliere, perché in quel momento quella cosa ci ispira e tira tutto il brano. Quindi la capacità di scegliere l'idea giusta è fondamentale oggi. E poi il resto, il coraggio di lasciarlo in primo piano e rendere tutto molto meno ricco di massa sonora è in questo momento la scelta di tendenza. Quindi le produzioni sono abbastanza vuote, non c'è più un grande lavoro di arrangiamento, di controcanti.
E tante volte sottrarre è anche più difficile che accatastare.
Assolutamente sì.
Sì, è vero. Cioè, ascoltavo il disco di Peter Gabriel poco tempo fa, non mi ricordo neanche che disco è, forse App. Che veramente lì in quei periodi c'era invece una grande complicazione, c'erano tantissime cose, sentivi, cioè che è bello, bellissimo, è però effettivamente bello. È molto diverso se senti una cosa appunto di Billie Eilish o...
diciamo che ad esempio secondo me un aspetto molto particolare è che è facile riempire un pezzo, no? Riempirlo di materiale musicale, quindi quando lavoravi con tutti gli altri, bene o male c'era una procedura che sembrava scritta, che secondo me è quello che ha un po' rovinato la musica suonata, cioè partiamo da una chitarra acustica guida, poi facciamo la batteria, poi facciamo il basso, poi facciamo le chitarre acustiche, facciamo il pianoforte e il pezzo è già buttato se non è venuto, sì. se non ci sono delle idee
era
geniali.
Era una registrazione, come si dice,
stratificata,
no?
Quindi quando è stato possibile l'overdub dagli anni fine anni 90, prima anni 2000 con Pro Tools eccetera, lì si è teso un po' a lavorare con questo metodo, ma i dischi suonavano un po' tutti uguali, tutti perfetti, tutti, la musica poi era diventata visiva, quindi tutti a tempo, tutti in griglia, tutti precisi, tutti col suono giusto, però i dischi erano pieni di informazioni che di base non servivano. Mm-hmm. Poi usciva un pezzo di Elton John che magari il pianoforte, il pad per metà canzone, poi un basso e una batteria per 8 misure ed era una rivelazione, quindi noi eravamo molto più del concetto di riempire il brano e quei brani sono soffocati secondo me, da...
anche perché tante volte i turnisti che registravano in studio ci mettevano ognuno
qualcosa di proprio, e quindi tutto si andava ad accumulare all'interno del brano.
Io sono stato vittima, visione, no? Sono stato vittima per molti anni di questo errore, come tutti poi, quando ovviamente hanno dei momenti meno fortunati, poi a un certo punto incominci ad avere dei momenti più fortunati, dici cosa ho fatto giusto e cosa ho fatto sbagliato, perché il nostro lavoro puoi imparare solo attraverso il reverse engineering, cioè nessuna scuola ti può insegnare se quello che fai piacerà. Ti possono insegnare una maniera giusta per ottenere il risultato più corretto possibile, però se piacerà lo devi capire facendo qualcosa che è piaciuta e dicendo cosa ho fatto di diverso dalla volta precedente. Nel mio caso ero un po' vittima di questa scuola per due motivi. Primo, perché c'era, sì, io e Stefano siamo quasi coetanei, quindi diciamo potrà confermarlo anche lui o smentirlo, però c'era anche un'imposizione dei tuoi colleghi che ti circondavano, cioè quando facevi musica ti circondavi di colleghi più bravi di te, ovviamente se eri furbo, quindi musicisti più bravi di te, che in qualche modo si parlava molto tempo di cos'era la musica giusta e quella sbagliata, come dicevamo prima, quindi ti facevano sentire sbagliato se tu volevi seguire un'idea diversa. Quindi quando uscì Tiziano Ferro, con cui poi ho avuto la fortuna di lavorare, con un disco con le batterie finte, per noi era un disco da povero. Non avevamo capito la potenza devastante dell'hip hop e di utilizzare la Kai, il groove che aveva quella drum machine, certo, l'abilità di Canova di programmarla e quanto era rivoluzionaria e coraggiosa quella cosa per l'Italia di quel tempo. I musicisti per molto tempo si sono incaponiti sul fatto che quella cosa fosse in qualche modo sbagliata, quindi venivi condizionato da quella cosa. Poi un'altra cosa che ho imparato invece, quando si è incominciato a usare una filosofia di me,
lo scopriremo nella prossima puntata.
Se vi è piaciuta questa puntata, condividetela, e già che ci siete, seguite i Wolkadelici sul vostro aggregatore di podcast preferito, così non vi perderete nemmeno una puntata. Seguiteci anche su Instagram, dove ci trovate come doremind.music, e fateci sapere quello che pensate. Ciao ciao!